La 9.41, tre signore per Bobo. Sergio Staino dialoga con Stefania Saccardi, Monia Monni e Maria Cristina Carriatura. Presentazione del libro Bobo, quel signore di Scandicci, edito da Rizzoli, nell'ambito della rassegna Identities, leggere il contemporaneo, organizzato dalla Nottola di Minerva. Questo accadrà giovedì prossimo, il 3 giugno alle 17.30, presso la Biblioteca delle Oblate, in quel posto incredibile che è l'Altana, veramente molto suggestivo. Tre signore per Bobo. Sergio Staino, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno Raffaele e salute agli ascoltatori.
Non una, non due, ma tre addirittura. Io non lo so, guarda, voglio vedere chi ti tiene giovedì.
Sai, io vengo da una stagione antica quando i bambini venivano tirati su con l'idea dell'Arem, capito? La mamma, la nonna, sì, la zia, sì. E poi le conquiste giovanili, era la donna, che è un po' da ironia, perché sono tre donne che credo sono difficili da domare, perché sono tre donne tutte e tre portatrici di una forte indipendenza e personalità.
Sei andato molto fiero di quel signore di Scandicci, un libro venuto particolarmente bene, ampio, denso, un compendio, diciamo così, delle vicende che hai raccontato con Bobo.
Sì, sì, se penso che è stata un'idea della Lizard Rizzoli e non mia, che mi hanno chiesto di fare questa antologia, mi hanno dato una bella occasione, in effetti. Sì. Quel signore di Scandicci, che chiaramente è ispirato a Rodari, mi diverte molto, insomma, perché che sai qua quanti ricci ho mangiato buttando via le castagne anch'io nella mia vita, insomma.
Certo, questo ha a che fare con un altro libro intitolato Quell'idiota di Bobo, ma qui andiamo su Dostoevskij.
Quello in chiave dostoevskiana, insomma, c'era Givone dietro, quindi era una situazione più filosofica. Questo risponde molto. Io devo dire, alle signore e alle donne in genere, insomma, perché credo che chi mi ha salvato la vita è una donna, ed è in particolare mia figlia, la Ilaria, insomma, tutto è nato da lì, perché ero partito con i suoi 30 anni, 25-30 anni, con una deviazione, come spesso parecchi conoscono, insomma, nei marxisti-leninisti, in una forma molto drammatica, politica, affissioni notturne, conferenze nelle case del popolo, cercare di convincere tutti i lavoratori che bisognava andare alla rivoluzione di tipo maoista o albanese, ancora peggio, e compagnia bella, fino a che non ho avuto una stupenda storia d'amore adulterina, con tutti i problemi del caso, perché innamorarsi di un'altra donna oltre la moglie che già avevo, marxisti-leninisti, era peggio, insomma, meritava la fucilazione, insomma, perché noi dovevamo dare l'esempio della intangibilità del matrimonio, insomma, peggio dei cattolici più conformisti e reazionari, insomma, io ho avuto questa cosa qui, ho amato enormemente quella che oggi è la mia compagna. Al di là delle direttive del partito, lei è rimasta incinta e aspettava una bambina, e quando la felicità enorme che aveva una bimba da questa donna che amavo tanto è stata fregata dal fatto di scoprire che con il vecchio diritto di famiglia io non avrei potuto riconoscere la bambina, perché anche lei era sposata, e quindi la bambina sarebbe stata riconosciuta da lei e diventava figlia di lei e del suo marito, o la riconoscevo io ed era figlia mia e di mia moglie.
Incredibile.
Era una situazione terribile, perché bisognava poi fare un processo, perché il coniuge non vero genitore doveva rinnegare la cosa, questi ci odiavano perché era nato questo amore clandestino. Al Parlamento c'era in discussione il nuovo diritto di famiglia, che sanava bella questa situazione con la nuova legge sul diritto di famiglia, e i marxisti e i leninisti erano contrari perché non era sufficiente.
Certo.
E io affisso dei manifesti in tutta la zona di Empoli e Fucecchio, dove lavoravo come marxista e leninista, con la scritta "un inganno chiamato nuovo diritto di famiglia", e ho pianto dicendo "speriamo che nessuno ci dia retta". Fortunatamente è passato il coso, sono stato il primo fiorentino che sono andato in comune a Palazzo Vecchio il 22 ottobre, perché la legge è passata all'inizio di ottobre del 75. Io sono andato in Palazzo Vecchio, la bambina è nata il 22 ottobre, bravissimo, sono andato lì, gli ho detto "questo è mia figlia", e a quel punto lì, con l'arrivo della bambina, ho capito che c'erano cose più importanti che stare a spiegare tante cose sulla rivoluzione, che anzi conoscevo tutto su naturalmente il rinnegato Kautsky, come erano le comuni popolari cinesi, la differenza meme ceo, la lotta partigiana in Albania, ma non conoscevo nulla di quella che era la situazione della popolazione italiana di fronte ai diritti civili.
È chiaro.
Allora, se tu vedi Bobo, capirai dopo questa storia perché la bambina è quella che in tutte le storie di Bobo, lei oppure la moglie, sono quelli che fanno sempre crollare tutte le impostazioni più assurde, ideologiche e dogmatiche di Bobo. Sono i due personaggi più positivi, in effetti.
È così.
Nella mia storia, e non è opportunismo e non è piaggeria, è stata veramente così.
È la tua storia. Quel signore di Scandicci ne ha tante di storie da raccontare, però davvero, guarda, stamattina mi hai stupito. Però Sergio, come dire, tu sei stato anche tanti anni a Roma, hai diretto l'Unità, ne hai fatte tante.
Sì,
però Scandicci, invece Scandicci rimane il genius loci, davvero, un luogo di identità.
No, io credo molto che fortunatamente la provincia italiana ha ancora una grande voce sul panorama culturale nostro, insomma, le voci che vengono dalla provincia, insomma, abbiamo tanti autori, letterati, eccetera, che fortunatamente non sono sempre residenti a Milano o Roma, ma anche, cioè, nel mio campo, voi pensate un Altan, che è una voce eccelsa a livello internazionale del racconto con a fumetti, e viene da un paesino come Aquileia, vive lì le cose, o un Paolo Conte che viene da Asti, cioè se ne può fare un po', capito, il nostro Guccini che vive a Pavana. La provincia, e quanto è vero che quando sono stato a Roma a fare tango, dopo 3 anni che ero lì, praticamente la famiglia era rimasta a Scandicci, io ero quasi tutto il tempo lì a Roma, frequentavo salotti letterari molto belli, insomma, non solo letterari, c'era tutto il giro, Beniamino Placido, Troisi, Benigni, i fratelli Taviani, compagnia bella, quindi una situazione ambientalmente molto gradevole. Però mi sono accorto che stava morendo Bobo, mi mancava la provincia, mi mancava il quotidiano, mi mancava il contatto, si direbbe con un'espressione antica, con le masse, ecco, con le masse popolari. Mi mancava il bottegaio, il mercato, la casa del popolo, la riunione, le contraddizioni territoriali, questo. Quindi quando tanti pensano, dice vivo in un paesino troppo provinciale per scrivere un bel romanzo, ma lo dire a me per segno, non c'è bisogno di stare a New York per farti venire delle idee, guardati intorno e troverai quello che disse poi Goffredo Fofi a Saviano quando gli disse affacciati alla finestra e guarda Napoli, è venuto fuori Saviano.
Sergio Staino, non perdetelo giovedì alle 17.30 alle Oblate a Firenze con Stefano Saccardi, Mone Monni, Maria Cristina Cariatù, Bobo, quel signore di Scandicci, edito da Rizzoli, con Leggere il Contemporaneo, Identities della Nottola di Minerva. Grazie Sergio.
Grazie, ciao.